Signore e signori, buonasera, è il capitano dell'aereo che vi parla. Stiamo per abbandonare l'aeroporto di Torino per il volo che ci condurrà a Gerusalemme. Vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza, di silenziare i telefonini. Buon viaggio. Il racconto di questa sera, siamo al capitolo 9 di Marco, versetto 14, ed arriveremo fino alla fine, è un'ulteriore riprova della capacità sintetica dell'Evangelista, che in pochi versetti condensa una pletora di questioni delicatissime che si agitavano nella Chiesa di Marco, quella del primo secolo, e che si agitano tuttora. Li elenco prima di leggere il Vangelo. La pastorale del malato, già su questo bisognerebbe parlare. Mercoledì prossimo comincerò un corso di 6 mercoledì in seminario sulla formazione degli operatori pastorali nel campo della malattia. L'azione di Satana, la fatica di mantenere in relazione la passione di Cristo con le nostre sofferenze. L'interpretazione dell'annuncio della dipartita di Gesù e una nuova leadership all'interno del gruppo che sta perdendo il suo capo e legittimamente ne cerca uno nuovo. In questo contesto Gesù ribalta il discorso, la mentalità degli apostoli e rilancia l'etica del servo di tutti. Poi c'è il tema dell'accoglienza e poi lo scandalo all'interno della comunità, lo scandalo fuori di sé e lo scandalo dentro di sé, per il quale si propone un rimedio radicale. Ed infine, last but not least, le due anime della Chiesa, la Chiesa istituzione e la Chiesa dello Spirito Santo, che è libera, perché lo Spirito Santo è libero di soffiare dove vuole e in chi vuole, anche fuori del contesto ecclesiale. Queste sono le questioni. Eravamo arrivati al momento in cui Gesù scende dal monte insieme con Pietro, Giacomo e Giovanni. Giunti presso i discepoli, li videro circondati da molta folla e da scribi che discutevano con loro. Tutta la folla, al vederlo, fu presa da meraviglia e corse a salutarlo. Ed egli li interrogò: «Di che cosa discutete tra loro?» Gli rispose uno della folla: «Maestro, ho portato da te mio figlio, posseduto da uno spirito muto. Quando lo afferra lo getta nel fuoco ed egli schiuma, digrigna i denti, si irrigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti». Egli allora, in risposta, disse loro: «O generazione incredula, fino a quando starò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo da me». E glielo portarono. Alla vista di Gesù lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo ed egli, caduto a terra, si rotolava spumando. Gesù interrogò il padre: «Da quanto tempo gli accade questo?» Ed egli rispose: «Dall'infanzia, anzi, spesso lo ha buttato persino nel fuoco, nell'acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi, aiutaci». Gesù gli disse: «Se tu puoi, tutto è possibile per chi crede». Il padre del fanciullo rispose ad alta voce: «Credo, aiutami nella mia incredulità». Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito immondo, dicendo: «Spirito muto e sordo, io te lo ordino, esci da lui e non vi entrare più». Gridando e scuotendolo forte, se ne uscì. E il fanciullo diventò come morto, sicché molti dicevano: «È morto». Ma Gesù, presolo per mano, lo sollevò ed egli si alzò in piedi. Entrò poi in una casa ed i discepoli gli chiesero in privato: «Perché noi non abbiamo potuto scacciarlo?» Ed egli disse loro: «Questa specie di demoni non si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera». Partiti di là attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Istruiva infatti i suoi discepoli, diceva loro: «Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno. Ma una volta ucciso, dopo 3 giorni, risusciterà. Essi però non comprendevano quale valore avessero queste parole ed avevano timore di chiedergli spiegazioni. Giunsero intanto a Cafarnao. Quando fu in casa, chiese loro: di che cosa stavate discutendo lungo la via? Ed essi tacevano. Per la via, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Allora, sedutosi, chiamò i 12 e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti. E preso un bambino, lo pose in mezzo e, abbracciandolo, disse loro: chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Giovanni gli disse: maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito perché non è dei nostri. Ma Gesù disse: non glielo proibite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, vi dico in verità che non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizza uno di questi piccoli che credono, è meglio per lui che gli si metta una macina da asino al collo e venga gettato nel mare. Se la tua mano ti scandalizza, tagliala. È meglio per te entrare nella vita monco che con 2 mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. Se il tuo piede ti scandalizza, taglialo. È meglio per te entrare nella vita zoppo che essere gettato con 2 piedi nella Geenna. Se il tuo occhio ti scandalizza, cavalo. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo che essere gettato con 2 occhi nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Perché ciascuno sarà salato con il fuoco. Buona cosa è il sale, ma se il sale diventa senza sapore, con che cosa lo salerete? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri. Subito dopo la trasfigurazione, Marco ci racconta il terzo esorcismo. La vicenda si sviluppa in 3 quadri. L'incontro di Gesù con la folla e il primo dialogo con il padre del ragazzo. La presentazione del malato, il secondo dialogo di Gesù con il padre del giovane, ed infine l'esorcismo e il dialogo di Gesù con i discepoli. Si vede ancora qualche traccia del canovaccio tradizionale sugli esorcismi, ma ha ormai perduto ogni rilevanza, perché la struttura della narrazione punta a sottolineare non tanto l'atto di esorcismo e il fatto della possessione, quanto piuttosto il dialogo che Gesù intesse e con la folla, e con il padre, e con gli apostoli, il padre del ragazzo naturalmente, con gli apostoli. È verosimile pensare che il male del giovane fosse un caso di epilessia. Intendiamoci, Marco non rifiuta la convinzione del suo tempo, secondo la quale Satana sarebbe all'origine di molte malattie, soprattutto quelle in cui c'è una chiara, netta impressione che l'uomo malato non sia più padrone di sé. La convinzione che una volontà superiore, buona o cattiva, sia all'origine della malattia, o come volontà, oppure come semplice permettere la malattia, questa è una convinzione ancora molto diffusa nella nostra civiltà. Ed ecco l'obiezione del padre del giovane: ho chiesto ai tuoi di guarirlo, ma non ne sono stati capaci. Di qui prende l'avvio la riflessione dialogo di Gesù, scandito da 3 affermazioni, in 3 versetti successivi, sull'importanza della fede. Dunque il vero tema di questo racconto è la fede. Una fede da considerarsi in questo contesto in rapporto alla salvezza. Ora, quando noi parliamo di regno di Dio come salvezza, abbiamo in mente qualcosa da cui bisogna essere salvati. sembra un'affermazione lapalissiana, ma evidentemente non lo è. Perché altro è parlare del regno di Dio come salvezza da qualcuno o da qualcosa, altro è parlare di Dio come felicità eterna, come pace eterna. Non sto dicendo che sono tre modi diversi che non hanno niente a che vedere l'un con l'altro, dico soltanto che il primo, cioè parlare del regno di Dio come salvezza, è un modo di inserire, iscrivere all'interno della nostra vita e della nostra vita di redenzione qualche cosa che ci può distruggere, che ci può rovinare, che ci può far star male, da cui dobbiamo essere salvati. Anche il nostro peccato, intendo. Allora, i versetti 28 e 29, li leggerete poi tranquillamente per vostro comodo, tanto ci sono tutte le citazioni sui testi che distribuirò al termine, imprimono all'episodio una esplicita dimensione ecclesiale, cioè sono un insegnamento pastorale dato alla comunità con un evidente riferimento alla malattia, segnatamente agli esorcismi che si praticavano all'interno della comunità, ed è una esortazione, è più che un'esortazione, che la malattia in genere diventi o susciti l'attenzione, l'interesse, la cura della comunità in quanto tale. Malato, il sofferente, dovrebbe, condizionale d'obbligo e non sappiamo perché, essere preso in carico dagli affetti della comunità di cui il malato fa parte. Parliamo appunto di pastorale della sanità, pastorale della sofferenza, pastorale del malato. Nostro malgrado assistiamo nella maggior parte dei casi ad una situazione contraria, quanto molte persone, sono molte le persone che, affette da malattie lunghe, devastanti, degeneranti, confessano con tristezza di sentirsi abbandonate dall'attenzione della comunità. Non si fanno più sentire, non mi hanno fatto neanche più una telefonata. E questo è proprio il contrario di ciò che insegna il Signore. Potremmo richiamare al primo nostro incontro, quando abbiamo posto la questione della sofferenza, del sacrificio, come parte integrale della vita del credente, del cristiano. Ma questa affermazione non può stare senza l'altra affermazione che ho testé fatto, cioè che la sofferenza può essere vissuta in modo cristiano all'interno di una comunità cristiana che se ne fa carico. I discepoli chiedono a Gesù i motivi per cui non sono stati in grado di cacciare quel demone dal corpo del ragazzo. E Gesù rilancia l'efficacia della preghiera. Ora, questa incapacità degli apostoli ci suona in un certo modo strana. Perché? Perché Gesù li aveva dotati di capacità, di poteri sugli spiriti immondi. Nonostante questo, costoro non sono in grado. In questo riferimento alla fede, all'efficacia della preghiera contro questi tipi di disagi mentali o psicofisici, si nasconde, neanche poi tanto, un rimprovero di Gesù da parte degli apostoli, nei confronti degli apostoli, perché evidentemente se non sono stati in grado, perché hanno dimenticato che è la fede che può operare la guarigione, e la loro fede può dare loro la forza di guarire. Evidentemente non hanno avuto fede, hanno confidato esageratamente sui loro poteri umani, più che sulla fede in Dio, perché è Dio che può vincere la lotta contro il male. Ora io so che dicendo questo scateno tutta una pletora di domande, di quesiti, no, sull'esistenza del male nel mondo, e sul perché, nonostante molti abbiano realmente fede, Dio non interviene. Tutto è possibile a chi crede. Ho appena detto che la fede è l'unica strada per vincere Satana. Ed ecco un'altra questione spinosissima, la presenza di Satana. Quante volte sento dire in confessionale, ma in questa situazione che mi sta accadendo, posso pensare che ci sia di mezzo il diavolo? Che sia opera di Satana? Che questo male, ma anche una guerra, sia opera del maligno? Sia opera di Satana? Ora, io abitualmente rispondo, se le piace pensarlo, lo pensi. Io non sono abituato, dico semplicemente, non amo tirare in ballo Satana. Io parlo del male. Ora, se io mi sforzo di avere una concezione personale di Dio, di pensarlo come il Padre, di pensarlo come il Cristo, di pensarlo come lo Spirito Santo, perché per poter avere una relazione con Dio devo pensare che non sia una cosa, che non sia un'energia, che non sia una forza, ma che sia una persona, perché io come uomo, come persona, non posso amare se non una persona. È vero che la gente dice che ama i cani, ama i gatti, ama i canarini, ama sì, però abbiamo capito, no? C'è una differenza qualitativa. Allora, se io mi sforzo, ripeto, di vivere una relazione il più possibile profonda con la persona di Dio, ecco, io non uso la stessa alacre ricerca, no, nell'identificare il male con una persona, cioè la persona di Satana. Questo non lo faccio, anche perché io sono convinto che più si nomina Satana, più gli si fa una buona pubblicità. Per cui, visto che la vita nostra è breve, il tempo che abbiamo, usiamolo per cercare Dio, per nominarlo, per parlare di Lui, per invocarlo, e non mettiamo sempre Satana in mezzo alle nostre vicende. C'è invece molta gente che è Satana, Satana, anche molti sacerdoti, Ecco, ce n'è uno in particolare famosissimo che adesso è nella pace eterna, che ha scritto libri, sempre solo su quello parlava, no? Comunque, è un fatto che la vittoria sui demoni non appartiene agli uomini, ma a Dio. Gesù ha sconfitto Satana nel deserto, Gesù ha sconfitto Satana sulla croce, Gesù, il Padre, ha sconfitto Satana richiamando in vita suo figlio. L'uomo può fare propria la preghiera nella fede, e soprattutto l'obbedienza, Padre. Ecco perché non si può fare affidamento su noi stessi, evidentemente questo era l'errore dei dodici, quando facendo affidamento su di sé, ormai abbiamo tutti i poteri, ci sono stati dati dal nostro maestro, dunque siamo in grado, cioè bla bla bla, e invece non è forse così. La preghiera sostanzialmente è questo, distogliere lo sguardo dai nostri, da noi stessi, dalle nostre capacità umane, dalle nostre abilità, dalla nostra esperienza. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, dice il profeta Geremia al capitolo 17, per volgere lo sguardo a Dio e riconoscere che il potere appartiene a Lui. E riconoscere anche che Lui lo usa, Dio usa questo potere come, quando e se vuole. Noi non possiamo suggerire a Dio le soluzioni per risolvere i nostri problemi. Questo è stato già detto tante volte e lo ripeto un'ennesima volta. Noi siamo tentati di dire a Dio, di consigliare a Dio quello che dovrebbe fare, perché c'è questo problema, dunque lo affronti così, così e così. E se Dio non lo affronta? Vedete, il discorso della volontà di Dio non si può porre in questi termini. Non si muove foglia che Dio non voglia. Altrimenti si finisce tutti col pensare che se uscendo di qui becchiamo per un colpo di vento una tegola in testa, diciamo, cosa vuol dire, ammesso che riusciamo ancora a pensare con una tegola in testa, cosa mi ha voluto dire Dio buttandomi sta tegola in testa? Dicono i filosofi, i metafisici, che esistono le cause seconde, la forza di gravità, la forza di inerzia, eccetera, che sono vere cause, senza dover sempre smuovere la causa prima, che è la volontà di Dio. Mi seguite? Ed ecco il secondo annuncio della passione. Il secondo annuncio della passione riprende riproduce lo stesso modulo letterario del primo, che noi troviamo sempre nel Vangelo di Marco al capitolo 8, una parola sul destino di Gesù. Naturalmente neanche in questo caso i discepoli comprendono, e Gesù replica spostando, potremmo dire, il discorso sul comportamento dei discepoli, cioè indicando che loro stessi dovranno percorrere la Via Crucis. Ora, questo modulo letterario che noi chiamiamo secondo annuncio della passione ripropone due indicazioni importanti. La prima è la difficoltà del discepolo di accogliere che il suo Messia debba soffrire e morire in croce. Ma, soprattutto, la stretta connessione tra la via di Gesù e la via del discepolo. Questo secondo annuncio della passione è meno circostanziato degli altri e punta sostanzialmente sulla imminente fine di Gesù. Sta per essere consegnato, il tempo si è fatto breve. E quali sono le conseguenze di questa incomprensione dei discepoli sull'imminente fine del Maestro? Avevano discusso tra loro su chi fosse il più grande. Ecco, il modo umano di ragionare in questi casi è questo, niente da stupirsi. Qualunque gruppo, chiamatelo partito, chiamatelo regno, chiamatelo chiesa, chiamatelo parrocchia, chiamatelo comunità, chiamatelo gruppo, ecco, questo gruppo, tra virgolette, ha appena appreso che il suo capo sta per andarsene, la prima reazione è: allora, chi facciamo come successore? È normale. Difatti, cosa stavano discutendo tra loro? Non osavano tanto dirglielo perché si vergognavano un po', no? Lui è ancora in vita. Dico, ma guardate che sono ancora vivo, stiamo già cercando il successore, guarda che ci sono ancora, Sto per andare, però. E di chiamare un decidere chi tra loro potesse essere successore plenipotenziario per, appunto, andare al posto di Gesù che stava per lasciare il posto vacante. Gesù, ascoltando questa osservazione, questa discussione degli apostoli, ribalta il discorso dandovi una interpretazione eminentemente teologica e usa questa formula. Chi cerca i primi posti, chi vuole apparire, chi deve imporsi sugli altri, sta sbagliando strada. Sono tutti indizi che non ha capito ciò che significa percorrere la strada di Cristo, andare dietro di Lui. In altri termini, è ancora un ennesimo tentativo, quello degli apostoli, che cercavano il successore, il primo tra loro, il migliore, un ennesimo tentativo per evitare la via crucis del Maestro, pensando che sia una cosa che riguarda Lui, non loro. Ed ecco che Gesù propone la soluzione. Chi vuole essere il primo sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti. Intendiamoci. Questo è un problema delicatissimo che mi permetto soltanto di annunciare. Un conto è la comunità dei 12. C'era anche qualche donna, mettiamo 20 persone. Quindi condurre un gruppo di 20 persone. Un conto è pensare alla Chiesa, non più formata da queste 20 persone, ma formata non so da quanti milioni sono che formano la Chiesa oggi. La situazione è un po' più complessa, la situazione della Chiesa oggi, e quindi richiede un'organizzazione, una struttura, una politica, ecco, tutte cose che forse nei primi giorni presente Gesù o immediatamente dopo la sua ascensione non si ponevano immediatamente, ma se voi leggete gli Atti degli Apostoli già ci rendiamo conto che fin da subito fu necessario darsi un'organizzazione, quindi individuare dei superiori, individuare, si chiamano pastori, individuare dei collaboratori, si chiamano diaconi, eccetera. Quindi questa struttura che oggi per molti è un impedimento alla fede, per cui dicono Gesù sì, Chiesa no, e non possiamo dirlo, non possiamo neanche pensarlo, perché la Chiesa fa parte degli articoli di fede, nel credo c'è una santa cattolica ed apostolica. Ma un conto è guardare la Chiesa come comunità animata nel suo interno dallo Spirito Santo e guidata da Cristo, sommo pastore. Un conto è guardare la Chiesa come struttura gerarchica. E se dovessimo cercare uno specimen, un modello politico, no, da applicare alla struttura gerarchica della Chiesa, è una monarchia assoluta. A chi piace pensare alla Chiesa come monarchia assoluta? Dal 1870 in poi? A nessuno. Io in questi casi dico sempre, ma tu pensa a Cristo prima di pensare alla Chiesa. Non puoi pensare di buttare via tutto soltanto perché non ti piace la struttura della Chiesa. O perché conosci gli scandali che avvengono nella Chiesa. Notate che San Marco parla degli scandali, quindi evidentemente c'erano già dentro la Chiesa. La persona di Cristo fa già scandalo, la persona di Cristo divide. Nei sinottici si parla della durezza di cuore con cui affrontarono il fenomeno dei miracoli, gli insegnamenti di Gesù, e ad un certo punto si dice che non poté farvi alcun miracolo per la durezza del loro cuore, perché si scandalizzavano di lui. Quindi lo scandalo è intrinseco alla persona stessa di Cristo, che divide chi è a favore e chi è contro. In più ci sono gli scandali morali, che non sono soltanto quelli sessuali, ma sono anche quelli economici, contro la giustizia, che, ripeto, ecco, colgo l'occasione per dire, è il peccato più grave contro la giustizia. Nel discorso delle beatitudini la giustizia è citata ben due volte. E poi c'è il tema dell'accoglienza, l'accoglienza dei bambini. Marco utilizza il verbo accogliere in diverse occasioni nel Vangelo e con diversi significati, con diverse sfumature. Parla dell'accoglienza dei missionari, capitolo 6, parla dell'accoglienza della parola, capitolo 4, parla dell'accoglienza del regno, capitolo 10, in questo caso, al capitolo 9, l'accoglienza dei piccoli, dei bambini, e compie un gesto bellissimo, tenerissimo, quello di prendere un bambino, abbracciarlo, accarezzarlo e di indicarlo come l'unità di misura dell'attenzione della comunità, piccoli, che non sono soltanto i bambini, ma sono anche i poveri, sono i malati, per tornare al discorso di prima, coloro che non hanno voce all'interno della comunità. Accogliere significa ascoltare, rendersi disponibili, ospitare e porsi al servizio. Ma vedete, accogliere è un verbo molto complesso. In particolare l'accoglienza richiede la capacità di lasciarsi sconvolgere nelle proprie abitudini e nei propri schemi mentali. Lasciarsi sconvolgere dalla parola, lasciarsi sconvolgere dal missionario, lasciarsi sconvolgere dal bisogno immediato del piccolo che si accoglie. L'accoglienza è ovviamente a 360 gradi, cioè verso tutti. E questa è una tesi teologica che va assolutamente in controtendenza rispetto alla politica occidentale. Ripeto, nel Vangelo di questa sera che stiamo esaminando, i bambini rappresentano coloro che sono trascurati, coloro che non contano nulla, coloro che nessuno vuole accogliere, ammantando poi questo rifiuto con tesi del tipo dobbiamo inviare gli aiuti là dove si trovano per mantenerli, là dove si trovano per impedire che debbano fuggire dai loro luoghi nativi per venire da noi, eccetera, eccetera. L'accoglienza deve essere nel nome di Cristo. Questo è importante. Tanto importante è questa accoglienza che Gesù costruisce sopra l'accoglienza una vera e propria teologia. Accogliere un bambino significa accogliere Gesù e colui che l'ha mandato, il Padre. E poi c'è l'obiezione dell'Apostolo Giovanni. Maestro, abbiamo veduto uno che non era dei nostri, glielo abbiamo impedito di fare quello che stava facendo, cacciare un demonio nel nome tuo. E Gesù risponde, non glielo proibite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me. Allora, questa affermazione del Nazareno attira l'attenzione su un punto importante, cioè il fatto che il discepolo noi, è sempre tentato di trascurare di accordare spazio alla libertà dello Spirito, all'azione dello Spirito. È vero che Dio parla attraverso maestri scelti e incaricati. È vero che si è scelto una Chiesa alla quale ha affidato il compito di annunciarlo al mondo. Tuttavia, egli, cioè Dio, si riserva la libertà di farsi presente e di agire anche altrove e diversamente rispetto ai luoghi e alle persone ufficialmente deputati al ministero pastorale. Millenaria questione, la dicotomia tra la Chiesa, istituzione, a cui compete riconoscere l'autenticità dei carismi all'interno della stessa, la Chiesa istituzione, e la Chiesa carismatica, cioè la libertà dello Spirito, che soffia dove vuole, non sai da dove viene, da dove vada, e può soffiare anche fuori del contesto ecclesiale. Questa è la libertà sovrana di Dio, alla quale libertà sovrana di Dio deve corrispondere nel discepolo l'ampiezza di vedute mentali, e questa ampiezza di vedute mentali è fatta di umiltà, di tolleranza, di intelligenza e di grandezza d'animo. La rigidità degli schemi non rientra nell'etica professionale del cristiano. Cioè il chiedere: tu quale titolo hai per parlare di queste cose? Mostrami i documenti, così io posso riconoscere se tu sei dei nostri, al che ti lascio parlare, o se non sei dei nostri stai zitto perché non hai titolo per parlare. Ecco, quando questo diventa una modalità ordinaria, normale, stiamo attenti, stiamo restringendo gli orizzonti che è Dio a delineare. Approfittando della rimostranza dell'obiezione di Giovanni, Gesù smaschera e colpisce una pretesa indebita e meschina che non è degna di Dio, che alle volte si riscontra in spiriti cristiani zelanti, fin troppo zelanti, ma poco illuminati e immaturi. Cioè, Dio non agisce solo attraverso di noi e noi non siamo gli unici depositari della verità. Noi non possediamo la verità, noi siamo servitori della verità, cercatori della verità. Perché quando si arriva alla convinzione di essere in possesso della verità, io la verità l'ho trovata, si finisce la ricerca, non si cerca più niente. E questo non è, si può fare per tante cose, ma non per la fede. Esiste una categoria che è stata canonizzata nel Concilio, che si chiama progresso della rivelazione, progresso nella comprensione della rivelazione. E questo progresso è infinito. Noi non potremo mai dire in questa terra: sono arrivato al punto che ho capito tutto, adesso conosco la verità. Ci sono dei versetti nella scrittura che non basterà la vita per comprenderli tutti fino in fondo. Inoltre, oggi ci sono delle questioni sensibili che bollono in pentola, sulle quali non c'è ancora un magistero ufficiale consolidato. Non c'è ancora. Ecco perché io qualche volta vagheggio l'indizione di un nuovo concilio, perché determinate tematiche, quando venne celebrato il concilio alla fine degli anni 50, primi anni 60, non si erano ancora diffuse, non si erano ancora affermate, non erano ancora state espresse, affiorate con questa lucidità con cui lo sono adesso. Su queste tematiche, tra virgolette, sensibili, non c'è ancora un magistero ufficiale autorevole, non c'è. Si sta facendo alla luce della parola di Dio, ma si sta facendo. Chi non è contro di noi è per noi. Questa è una sentenza di Gesù abbastanza sorprendente, citata da Marco, ripresa da Matteo, ma in un certo senso capovolta. Se Marco dice chi non è contro di noi è per noi, Matteo dice chi non è con me è contro di me. Il significato è analogo, ma le situazioni in cui Matteo e Marco scrivono, situazioni della propria comunità, sono diverse. Mentre Matteo, chi non è con me, è contro di me. Mentre Matteo si rivolge ad una comunità indecisa, che ama il compromesso, e la richiama al dovere di scelte chiare, Marco, chi non è contro di noi è per noi, si rivolge a dei discepoli tentati di integrismo. Sei dei nostri? Ok. Non sei dei nostri? Via. Silenzio. E poi chiunque vi darà da bere un bicchiere d'acqua. Ecco, chiunque vi darà da bere. Ecco, questa è l'attenzione della comunità al missionario, all'apostolo, a colui che ha lasciato tutto per annunciare il Vangelo. Non tutti nella comunità possono essere disponibili ad abbracciare la vocazione alla missione. È vero che in forza del battesimo siamo tutti mandati ad annunciare il Vangelo. Tempo stesso, il fatto di fare dell'annuncio del Vangelo una scelta di vita, permettetemi il termine brutto, una professione, non è da tutti. E di coloro che sono stati chiamati dallo Spirito Santo a fare questa scelta vocazionale. Le vocazioni sono tante all'interno della Chiesa. Tra queste, lo dice anche San Paolo, ci sono gli evangelisti, ci sono i profeti, ci sono i carismatici, ci sono i pastori, ci sono i fedeli. Chi scandalizza uno di questi piccoli? Ecco, il fenomeno grave dello scandalo che già si manifestava nelle primissime comunità apostoliche. Vi dicevo prima che lo scandalo è già iscritto nella persona stessa di Gesù. Tuttavia lo scandalo è anche ciò che ostacola, ciò che fa di inciampo alla fede. Lo scandalo è il segno del cuore indurito, perché si scandalizzavano di lui. Una durezza della fede, la rigidità. Lo scandalo non si può eliminare, almeno come rischio, all'interno della comunità cristiana. Però è necessario difendere i fragili, i poveri, i vulnerabili dallo scandalo. Nel presente caso Marco parla di scandalo verso i piccoli, ma parla anche dello scandalo verso se stessi. Allora, scandalo verso i piccoli. La comunità corre sempre, qualunque comunità, corre sempre il rischio di creare inciampo alla fede dei semplici, di coloro che tendenzialmente vengono trascurati o perché hanno già superato i limiti di età, o perché sono poveri, o perché sono stranieri, o perché sono malati. Allora c'è sempre il rischio di fare un discorso di fede per addetti ai lavori, per i circoli aristocratici che ci sono all'interno della comunità, per pochi. Io non so se voi vi sentite un circolo aristocratico, visto che non siete molti, anzi siete pochi, in confronto ai 20.000 della parrocchia, non so se stasera siete 50, non lo so, però ecco, certamente voi non siete di quelli che dicono entro io e tu stai fuori, certamente no, però il rischio di fare delle disquisizioni accademiche, di fare dell'accademia, no? Di fare dei centri culturali, no? Dove si parla del mistero di Dio, della fede, di tutto ciò che ha a che fare con questo discorso, il rischio c'è sempre. Dobbiamo saperlo, perché se lo sai, come dice lo slogan, se lo conosci lo eviti, se lo conosci non ti uccide. Ma poi c'è lo scandalo verso se stessi. L'uomo può essere inciampo di fede a se stesso, con le sue continue esitazioni, i suoi ripensamenti, l'accampare delle scuse facili, gli interessi che imprigionano la testa. Per questi problemi, per questi rischi, il Signore propone un taglio netto, coraggioso e senza esitazione. Se il tuo piede ti è di scandalo, taglialo. Se la tua mano ti è di scandalo, tagliala. Se il tuo occhio ti è di scandalo, cavalo. È meglio entrare monchi, ma entrarci nel Regno dei Cieli, che conservare integro il mio corpo, ma finire all'inferno. Poi c'è la citazione del sale. È una citazione un po' ambigua in questo caso, perché dovrebbe legarsi, e l'Evangelista lo lega, richiamando questo detto del Signore sul sale, lo lega al fuoco. Sono stati salati nel fuoco. È un'espressione un po' contorta, un po' difficile. Salati con il fuoco, salati come il fuoco, cioè provati, saggiati. Al tempo stesso il sale brucia, soprattutto se è su una ferita medica, ma brucia. Ma il sale è usato anche in un altro significato. Siete voi, in altri termini, il sale. Abbiate sale in voi. Qualche volta si dice, ma non hai sale in zucca? Ecco, abbiate sale in voi. Il sale della fede. Perché se questa fede perde il suo sapore, cioè non influisce più sulla mia vita, non ha più alcuna voce in capitolo, non definisce più la mia vita di cristiano, se tra me, che mi professo cristiano, e una brava persona non c'è sostanzialmente differenza, allora significa che la fede qui dentro non c'entra più, non c'è più, l'abbiamo dimenticata in qualche cassetto. Ed è il modo di dire, se perde il sapore, non serve più a niente. Ecco, siamo arrivati a Gerusalemme. Al fondo di questi fogli che potrete prendere al termine c'è un ultimo aspetto da considerare ed è una proposta che io faccio a me e a voi. Ritornando alla prima domanda che abbiamo visto insieme la prima sera, cioè 3 lunedì fa, la gente chi dice che io sia? E la domanda è chi è Gesù? Provate a coniugarla alla prima persona, la gente chi dice che io sia, cioè chi sono io per la gente, chi sono io per me, quale concezione ho di me stesso e chi sono io per Dio, cioè chi mi chiama Dio a essere nella vita, quale scelta sono chiamato a fare, quale verità ho raggiunto di me stesso. E questa verità che ho raggiunto di me stesso corrisponde a quello che la gente pensa di me? Oppure, per paura di smentire, di deludere, o di la gente naturalmente, che possono essere i genitori, possono essere i fratelli, la famiglia, può essere l'ambiente di lavoro, può essere l'ambiente scolastico, può essere la comunità parrocchiale, che ha delle convinzioni su di me, ha delle aspettative su di me. Ora, nella misura in cui io intuisco che queste aspettative, che queste convinzioni che la comunità ha sul sottoscritto non sono la verità di me stesso, ho il coraggio di presentarmi alla comunità e di smentire queste convinzioni e queste aspettative. Per la cronaca, Gesù non ha mai assecondato le aspettative di nessuno e le ha sempre smentite, a cominciare dalle aspettative che avevano i genitori su di lui. Vi ricordate il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio? Oppure, per amore del quieto vivere, o perché ho paura di quello che la gente penserebbe, o delle reazioni che avrebbero, ripeto, la gente, famiglia, amici, comunità, ambiente di lavoro, ambiente scolastico. Il fenomeno del bullismo, per esempio, è una di queste questioni delicate. Per paura di ciò che la gente penserebbe o delle reazioni che avrebbe, io continuo a lasciarla pensare così, anzi, assecondo le aspettative della gente, magari vivendo ciò che non sono. Ci sono persone, per evitare questo scontro tra il vero sé e ciò che la gente pensa di lui, hanno scelto di vivere una vita che non è la loro per tutta la vita. Ecco, anche su questo, che è il discernimento di se stessi, il diventare noi stessi, il raggiungere la verità su noi stessi e viverla, realizzarla, la vicenda di Gesù ha qualcosa da insegnare. Grazie.